Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Riprende Palla in tribuna dopo la pausa dei giorni scorsi, dovuta ovviamente allo stop per le nazionali. Nazionali che fra l'altro vedono anche alcuni, stanno vedendo, vedranno alcuni giocatori del Parma impegnati, ma l'impegno che a noi interessa è quello di sabato, quando anche i nazionali naturalmente saranno rientrati alla base e si spera il prima possibile ovviamente. Quello contro il Frosinone, dicevamo, allo stadio Tardini. Una partita importante perché il Parma deve confermare quanto fatto ad Ascoli. Bella vittoria per 3-1, però mai come in questo momento, mai come questa squadra, una squadra come questa ha bisogno di dare, di trovare e di far capire anche di averle trovate. Conferme importanti. Siamo sulla strada buona, potremmo dire così, vediamo assolutamente di mantenerla e non di prendere una secchiata in faccia, come d'acqua fresca, fredda in faccia, come è spesso successo nella passata stagione, dopo qualche, per la verità così, magrissima illusione. Andiamo però subito a riepilogare allora quello che sarà il prossimo weekend, perché dobbiamo riannodare un po' il filo con il campionato di Serie B. Si parte venerdì con Cosenza-Como alle 20:30 e poi sabato alle 14 si giocano Bari-Brescia, partita molto interessante, Cagliari-Venezia altrettanto, Cittadella-Ternana, Modena-Reggina, Palermo-Sud-Tirol, Parma-Frosinone, Spal-Genoa alle 16:15 Perugia-Pisa e poi domenica il posticipo, così anche se alle 16:15 fra Benevento e Ascoli. Riepiloghiamo anche la classifica per chi l'avesse dimenticata, che vede il Brescia comandare con la Reggina a 15 punti, Frosinone, prossimo avversario del Parma, e Bari a 12, Genoa 11, Cagliari 10, Ternana 10, Parma, Spal a 9, Cosenza, Ascoli e Cittadella 8, Benevento, Palermo e Sud Tirolo a 7, Venezia 5, Perugia 4, Modena e Como a 3 e Pisa a 2. Benevento che, come noto, ha accolto sulla panchina Fabio Cannavaro, quindi c'è anche un certo interesse per vederlo in azione come allenatore in Italia. Staremo a vedere. E oggi gioca l'Under 21 in amichevole contro il Giappone. Potrebbe esserci il debutto di Alessandro Circati. Vediamo, la partita è alle 15:30 su Rai Sport. No, non sarebbe affatto male. Penso che sarebbe anche meritata. Sicuramente è un giovane Circati che pur con qualche pecca dal punto di vista della continuità, passatemi un po' questo termine, ha fatto vedere buonissime cose essendo un classe 2003. Vi ricordo il numero per scriverci via WhatsApp, il 333-9200-170 per qualsiasi domanda o considerazione. Direi prima di tutto di fare il punto con il servizio di Marco Balestrazzi e poi torniamo qui con il primo ospite e cominciamo ad addentrarci in tutti quelli i discorsi che riguardano Parma-Frosinone, ma anche tutto il prossimo mese, perché è di questo che parla Marco Balestrazzi, quindi ascoltatelo con attenzione perché poi ci darà diversi spunti di discussione.
5 match di campionato sempre al sabato e i sedicesimi di finale di Coppa Italia mercoledì 19. È il calendario di ottobre che attende il Parma, mese che nasconde insidie ma che offre allo stesso tempo la possibilità di affermarsi nei quartieri alti. Non aspettiamoci alcuna sentenza, anche mister Pecchi ha detto di attendersi una Serie B in altalena fino a marzo, ma per i crociati resta la necessità di navigare ad altri ritmi rispetto alla stagione passata e quindi vincere qualche partita in più, abitudine tutta da consolidare. Si parte sabato con il Frosinone al Tardini, poi la trasferta di Pisa, a seguire il big match con l'attuale capolista Reggina, dopo il Bari al Tardini in Coppa Italia infrasettimanale, la gara esterna col Sud Tirol e il Como sabato 29 in casa a chiudere il mese. Un ottobre che dovrebbe segnare l'entrata in gruppo di Charpentier e il ritorno di Bernabé. Entrambi potrebbero essere convocabili già sabato. C'è grande curiosità sul catalano. Dove giocherà? In mediana la coppia Juric e Steves pare difficile da separare, il valore del ragazzo è indiscutibile, ma la posizione è da definire. Ora poi che si sta affermando Camarà, un altro nodo da sciogliere, Dennis Mann. Per i crociati, oggi la ripresa degli allenamenti. Circati sembra destinato a rilevare l'infortunato Romagnoli. I dubbi maggiori sono però sulla linea, alle spalle di Inglese. Anche Tutino ha preso il suo spazio e ritrovato il gol. Ottobre potrebbe quindi essere il mese delle opportunità, la concorrenza per una maglia da titolare potrebbe essere la forza del Parma e forse riscrivere alcune gerarchie.
Palla in tribuna.
Questo dunque è lo spunto, anzi gli spunti di Marco Balestrazzi. Allora, Rino ci chiede di lanciare domande precise ed eccole qua. Ci sono con domande precisissime, perché l'avete sentito nel servizio. Bernabé, dove lo mettereste? Camarà, Mann, chi preferireste? Tutino, insomma, chi mettereste sulla tre quarti? Poi vabbè, c'è il discorso Romagnoli, ma questo è legato a un infortunio. Però voi al rientro, Bernabé, dove lo piazzereste? E più in generale, come che assetto dareste al Parma dalla tre quarti compresa in su? Parliamo di tutto questo e di molto altro con il nostro primo ospite, che è Marco Bernardini, giornalista di Gazzetta di Parma e ForzaParma.it. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Marco, ci rituffiamo appieno nelle vicende in casa Parma, perché ieri il giorno di riposo per i giocatori di Pecchia, oggi stamattina si sono ritrovati per l'allenamento a Collecchio e c'è nel mirino una partita molto importante contro una squadra, il Frosinone, che sta facendo bene, allenata ancora da Fabio Grosso, che era stato accostato tra l'altro al Parma. Secondo te che tipo di partita sarà e soprattutto quanto è importante? Te lo chiedo anche alla luce di quello che ha detto Gigi Buffon nei giorni scorsi al Festival dello Sport di Trento, che ha raccontato della grande tensione provata prima del match di Ascoli proprio per l'importanza della posta in palio. Beh, mi viene da dire che però questa col Frosinone non è poi molto da meno, perché un risultato negativo vorrebbe dire un passo indietro.
No, assolutamente, io poi tendo sempre a essere positivo, quindi dico che in caso di vittoria il Parma aggancerebbe il Frosinone e si porterebbe davvero in una posizione di classifica molto molto interessante. Sì, la sensazione è che, come ha spiegato Buffon, quest'anno ci sia una sorta di paura di non sbagliare appuntamenti chiave. La sconfitta interna con la Ternana evidentemente aveva lasciato degli strascichi, c'era subito la possibilità di rifarsi l'Ascoli, e da questo punto di vista è stato un pochino un peccato la sosta, perché io credo che il Parma dopo Ascoli avrebbe voluto rigiocare ancora, proprio perché ad Ascoli ha dato una grande dimostrazione di cinismo e determinazione, facendo la classica partita proprio da squadra da Serie B in Serie B contro un avversario comunque ostico, anch'esso reduce da risultati non così positivi. E adesso c'è questa prova del 9 col Frosinone, che ricordiamo lo scorso anno venne a vincere al Tardini e che però in trasferta finora ha raccolto due sconfitte in tre uscite, ha vinto praticamente sulla Modena ed è reduce da due sconfitte sia a Benevento che col Cittadella, quindi una squadra che sta sicuramente facendo bene tra le mura amiche, dove praticamente non ha mai perso, però in trasferta sta un pochino zoppicando e il Parma dovrà approfittarne cercando finalmente di far valere questo fattore Tardini, che dal punto di vista ambientale non sta facendo mancare nulla alla squadra. Quello che probabilmente sta mancando al Tardini forse paradossalmente sono i risultati, perché se poi andiamo a vedere è arrivata una vittoria di misura col Cosenza, che sarebbe potuta essere più larga, ma poi tra il pareggio interno col Bari e soprattutto la sconfitta casalinga con la Ternana, in casa dal Parma è lecito attendersi qualcosina di più.
Fra l'altro hai fatto bene a ricordare la sconfitta dell'anno scorso contro il Frosinone, che arrivò, correggimi se sbaglio Marco Bernardini, arrivò dopo quella lunga pausa invernale allungata dalle vicende Covid legate al Crotone, quindi non si giocò la partita col Crotone, per cui il Parma tornò in campo dopo tanto tempo contro il Frosinone, Parma che veniva dalla vittoria di Alessandria. Insomma, a posteriori poi Iachini aveva detto che quella lunga pausa aveva fatto male. Questa è una pausa diversa,
Sì, pausa diversa. Lì furono 33 giorni di stop e in quel mese di stop, che teoricamente Iachini sarebbe dovuto servire per rifare praticamente da zero la preparazione, e il Parma perse anche molti elementi. Ci ricordiamo che insomma arrivò in condizioni sicuramente più rimaneggiate rispetto a come aveva chiuso l'anno solare ad Alessandria, e questo influì, perché poi alla ripresa il Parma con due partite casalinghe consecutive aveva colto un solo punto tra Frosinone e Crotone nell'anticamera di quello che fu un girone di ritorno con tra alti e bassi, che però non vide mai realmente il Parma in lizza per procedere ai playoff.
Possiamo dire che forse questa pausa, vista la situazione infortuni con Bernabé, che speriamo possa rientrare, anche se non abbiamo segnali chiari, ma correggimi se tu sai qualcosa di più, diccelo Marco Bernardini. Romagnoli ha avuto un problema, non penso che rientrerà anche lui subito, però insomma ecco, a volte 2 settimane così di stop possono essere anche benefiche.
Aggiungo alla lista anche Ansaldi, che dovrebbe tornare a disposizione, chiaramente poi da valutare in quali termini, in che utilizzo, anche perché sappiamo che è un giocatore che in passato ha avuto altri problemi muscolari, quindi va sicuramente gestito con calma. Però sicuramente il recupero di Bernabé è fondamentale per questa squadra, anche se poi Juric ed Estevez al suo posto hanno fatto bene, soprattutto nella partita contro l'Ascoli, però aver recuperare certi elementi è importante. Poi aggiungo io, dal punto di vista anche morale, faccio un esempio: Circati, comunque alla prima convocazione Under 21, a proposito stasera c'è l'amichevole col Giappone, la speranza che lui possa effettivamente esordire in Under 21, e ad esempio la chiamata di Man titolare nella nazionale maggiore della Romania, possono essere piccoli attestati di stima, insomma trovare comunque dei giocatori ancora più motivati, ancora più caricati al loro rientro a Parma, anche se chiaramente avranno poco tempo poi per unirsi ai compagni per preparare la partita di sabato col Frosinone.
Questo assolutamente è assolutamente vero. Marco Bernardini, la domanda che stiamo facendo ai nostri radioascoltatori al 333-9200-170 la pongo anche a te. Con l'Ascoli si è visto un buon Camarà sulla destra, si è visto un Man che poi è entrato bene in partita, Vasquez sulla tre quarti, insomma, sembra ancora inamovibile. Quando rientrerà Bernabé, tu che Parma metteresti in campo se fossi Fabio Pecchia?
Io fossi Fabio Pecchia, ma non so se Fabio Pecchia la pensa come me, io sicuramente non prescinderei mai dalla fisicità di Juric. Cioè, questa squadra secondo me ha bisogno in mezzo al campo, soprattutto vicino a Bernabé, un giocatore più fisico e di quantità come è stanco Juric. Quindi non me ne voglio Stevez, che sicuramente tornerà utile in tante situazioni, ma nel mio centrocampo ideale a due vedo più Juric di Estevez, tanto che le prime 2 esclusioni del centrocampista croato nelle prime 2 giornate mi avevano in parte sorpreso, e forse il miglior Parma si è visto con Juric effettivamente in campo. È chiaro che sulla tre quarti bisogna innanzitutto capire come rientrerà Manda agli impegni con la nazionale. Probabilmente, vista anche la prestazione di Ascoli, darei un'altra chance a Camara, che direi che se l'è giocata alla grande, sfruttando Man part-time, che può davvero essere un valore aggiunto, perché si è visto come Man paradossalmente a gare in corsa abbia fatto meglio che in tante partite, in quel partito al primo minuto, specialmente in queste primissime fasi di campionato. E poi darei sicuramente fiducia ancora a Tutino, che pur adattato, pur non essendo il suo ruolo naturale, sicuramente lì da sinistra ha fatto molto bene, ha trovato gol, ha preso fiducia. Io credo che Tutino abbia proprio bisogno di questo, di gol, di minutaggio, di fiducia, perché è un giocatore che sicuramente può dare tanto al Parma. Spesso e volentieri ce lo dimentichiamo, perché magari risulta un po' più in secondo piano rispetto a Inglese o rispetto ad altri elementi, ma è un giocatore duttile, e credo che Pecchia debba esaltarne le caratteristiche utilizzandolo proprio in più ruolo e secondo delle esigenze della squadra.
Ma secondo te la coppia Juric ed Estevez è inscindibile, imprescindibile? Perché bisogna dire che tutti e due forse hanno fatto le loro migliori prestazioni in coppia con l'altro.
Sì, questo è vero, e potrebbe far sì che poi Bernabé risulti utile anche davanti, però io francamente a Bernabé battezzerei un ruolo, cioè è uno dei giocatori più talentosi della rosa, un punto fermo del Parma di Pecchia. Non lo utilizzerei, tra virgolette, come 12° uomo da piazzare a volte magari sulla tre quarti, a volte esterno destro, a volte nei 2 e mezzo. È chiaro che sì, è un problema d'abbondanza che da una parte può anche far piacere a Pecchia, perché avere comunque 3 centrocampisti di qualità da poter ruotare, da poter utilizzare anche in base alle necessità e all'avversario di turno, è molto molto interessante. Considerando, non dimentichiamo Alberto, che il centrocampo del Frosinone è sicuramente di ottimo livello, e quindi bisogna avere anche la capacità di poterlo contrastare adeguatamente. Quindi avere 3 giocatori da poter ruotare nell'arco di 90 minuti deve essere assolutamente un vantaggio per il Parma. Detto questo, Estevez e Juric, in base all'ultima prestazione, meriterebbero entrambi la riconferma.
Allora, Marco Bernardini, ti leggo cosa ci stanno scrivendo in merito i nostri radioascoltatori via WhatsApp al 333-9200-170. Roberto dice: penso che Bernabé giocherà esterno, dipenderà da cosa vuole fare Man da grande. Noi siamo in attesa da 2 anni, vedremo. E Rino anche dice: Bernabé a destra, Camarà il suo cambio, Tutino a sinistra, Benek il suo sostituto, Inglese centravanti e negli ultimi 20 minuti Charpentier. Questo è Rino da Basilicanova. In tanti stanno così spingendo per vedere Bernabé a destra. Lui dovrebbe avere caratteristiche tali da poter fare questo ruolo, siccome era arrivato come potenziale terzino, addirittura con Maresca, che poi si accentrava, però ci risulta che abbia fatto nelle giovanili del Manchester City proprio il trequartista laterale. E, secondo te Pecchia ce l'ha in testa questa idea da qualche parte?
Sì. Penso di sì, anche perché Bernabé nelle sue corde ha anche la capacità di accentrarsi e favorire anche la sovrapposizione eventualmente del terzino. È un giocatore che può ricoprire più ruoli e può essere una soluzione. Questa soluzione, considerando che, appunto, l'abbiamo detto a fine mercato, probabilmente il Parma sugli esterni non ha tutta questa abbondanza, e avere la capacità di sapere di sfruttare giocatori che possono ricoprire quel ruolo deve essere un valore aggiunto. Non so se con Juric ed Estere tra i due a centrocampo Bernabé possa trovare la posizione un po' più alta. Non dimentichiamoci comunque lì ci sono anche Camara e Man, quindi probabilmente è un ruolo in cui il Parma teoricamente è coperto. È chiaro che in determinate partite Bernabé potrebbe anche giocare in quella posizione, sfruttando ad esempio l'impegno di Man con la nazionale, quindi magari non rientrerà e non sarà magari al 100%, e considerando appunto l'assenza di Mihajla sulla fascia sinistra e il fatto che Ansaldi comunque è appena rientrato, eventualmente sarà appena rientrato al fortuno, quindi dubito che possa giocare già dal primo minuto.
Altro messaggio: Bernabé ha tanta classe che può giocare dappertutto. Beh, sì, in sì, effetti. Se dico che non è poi troppo diverso da Camara come caratteristiche, è un'eresia? Sì. Correggimi,
non... Sì, è chiaro che poi Bernabé ha una tipologia di calcio, un altro tipo di scuola, insomma, è chiaro che parliamo di due giocatori molto promettenti che possono far comodo. Camara per me è stata una piacevole sorpresa, io sono sincero, non me l'aspettavo titolare ad Ascoli, né tantomeno che riuscisse a fare la prestazione che ha fatto, perché poi la palla che ha dato Inglese è una palla da giocatore di grandissimo livello, praticamente ha mandato in porta Inglese con un passaggio illuminante, si è comportato bene, ha fatto una bella prestazione. Ecco, io penso che Camara sia uno di quei giocatori che se non fosse stato frenato da guai fisici probabilmente avrebbe già avuto un ruolo importante in questo Parma. È chiaro che in passato ha avuto dei problemi, non dimentichiamo che è un classe 2002, e quando si è fatta la conta un po' degli esterni sicuramente lui non l'avevamo considerato. Ecco, quella è stata una piccola invenzione di Pecchia, nel senso che questo è un giocatore che nasce precisamente come centrocampista, mezzala, e Pecchia in queste primi mesi lo ha provato, prima addirittura sulla tre quarti in alcune amichevoli al posto di Vázquez, poi direi in pianta stabile da quando è iniziata la stagione, impreziosita poi dal gol a Salerno in Coppa anche come esterno di destra, e devo dire che comunque ha risposto direi bene.
Sì, il mio paragone in effetti mi sono anche spiegato male, Marco, intendevo proprio dire che comunque Camara come Bernabé è un giocatore che, a parte saper impostare, e Bernabé insomma al momento lo fa meglio, ma Camara lo sta facendo bene, ma è un giocatore che ti garantisce equilibrio, copertura, sì, cioè uno che si batte, perché anche Bernabé insomma è un giocatore da fioretto,
sì,
ma poi la sciabola
guarda, quando inizio anno nei famosi campetti si mettevano Man, Vázquez, Mihajla dietro alla punta centrale Inglese, qualcuno effettivamente ha obiettato sul fatto che la squadra non fosse un po' troppo sbilanciata. Ora è chiaro che utilizzando a destra uno tra Bernabé e Camara si viene anche meno il problema dell'equilibrio, nel senso che effettivamente con Bernabé e Camara la squadra si sente un po' più sicura. Ricordiamo, sia Bernabé che Camara possono poi accentrarsi e a dare una mano a Juric e Stevez, quindi farà tutti gli effetti anche il terzo centrocampista, quindi è chiaro che avresti molto più equilibrio nelle due fasi, e sappiamo benissimo, Alberto, come l'equilibrio sia stato un problema del Parma in queste prime giornate, soprattutto alla distanza, quando magari la condizione fisica non è ancora ottimale, la squadra subiva delle incursioni degli avversari senza riuscire a contrattare, insomma, docette la sconfitta con la Ternana.
Altro messaggio: Man fa una partita buona ogni 5, mettiamolo su fra altre 4, insomma, forse un po' impietoso, però
sì,
effettivamente.
Ma però sottolineo che è un giocatore che, se pungolato, poi riesce a tirar fuori. Sì. Questo è un aspetto caratteriale di Man che ho notato. Anche lo scorso anno era stato messo un pochino in naftalina, poi Achini lo ha riciclato palesemente in un ruolo non suo, e devo dire che l'impegno e la buona volontà non gli sono mancati. Anche quest'anno, effettivamente, dopo, siamo sinceri, un paio di prestazioni incolori, è stato tra virgolette lasciato in panchina in favore di Camara, è entrato ed effettivamente, bisogna essere onesti, nell'ultima partita sicuramente fatto bene, impreziosita poi dal gol che ha chiuso la gara d'Ascoli. Quindi Man probabilmente è un giocatore che un po' magari che ha bisogno di uno stimolo, di un richiamo, di una scossa per poi riuscire a rendere al meglio, e quindi ben venga se serve ogni tanto qualche piccola tiratina d'orecchio, qualche piccola esplosione per poi insomma trovare un man al 100%, perché è un giocatore sicuramente di grande qualità.
Sì, assolutamente. Marco Bernardini, cosa ha detto fin qui il campionato di Serie B? Tra l'altro oggi leggevo un articolo sulla Gazzetta dello Sport che magnificava questo giovane Fabian della Regina, ma di proprietà dell'Inter. Diceva che insomma i fratelli Inzaghi si fregano le mani con questo giovane. Ma così è, ti butto lì Fabian perché l'ho letto oggi, ma...
Sì, guarda, allora ti dico, la Regina è una sorpresa a tutti gli effetti, anche perché ricordiamo che era a rischio iscrizione al campionato, sì. Se pensiamo che è stata ceduta, Stellone è andato via quasi in disaccordo con il programma di società, quindi pensando che ci fosse un chissà quale ridimensionamento, scelgono Filippo Inzaghi, e mi ha stupito anche la decisione di Inzaghi di accettare praticamente a scatola vuota, perché in quel momento lì la Regina non aveva ancora fatto iniziato il mercato. Si ritrovano effettivamente a fare un mercato comunque importante di livello, non da primo posto, quindi sicuramente la Regina chapeau. Il Brescia con Clotet effettivamente pare aver trovato il suo caratura, sembrano quei classici matrimoni che riescono bene. Ricordiamo Clotet 2 anni fa fece già molto bene a Brescia, perché l'ho preso in una situazione di classifica disastrosa e lo portò praticamente ai playoff. Poi lo scorso anno alla Spal non andò benissimo, però probabilmente Brescia e Clotet, se Cellino avrà la pazienza di aspettare e capire magari eventualmente che qualche momento negativo arriverà, Regina Brescia potrebbero essere due rivelazioni, perché non erano sicuramente candidate ai primi due posti, un po' la Cremonese, un po' la falsa riga del Cremonese scorso anno. Io continuo a vedere bene il Frosinone, perché secondo me il Frosinone è una squadra che riparte nel segno della continuità, ha preso davanti giocatori interessanti e promettenti, e poi attendiamo al varco già nel Cagliari. Non credo, per come la vedo io, che entrambe avranno vita facile a salire in Serie A, come magari si sente dire dai pronostici degli addetti ai lavori. Probabilmente vedo un pochino meglio ad oggi il Genoa alla distanza. È chiaro che fossi nel Genoa forse eviterei dichiarazioni un po' avventate tra allenatore e direttore sportivo, insomma, diciamo che come si dice a Parma, vola basso e scrive i sassi, cerca un attimino di evitare certe uscite, perché finora il Genoa ha capito comunque quanto è dura questa categoria, perché di punti ne ha già lasciati per strada qualcuno.
Noi ne abbiamo lasciati per strada secondo me un paio a Perugia. Allora ti chiedo un giudizio su Silvio Baldini, l'ex un po' santone adesso del calcio, così delle serie minori.
Possiamo dire che la promozione a Palermo, anche se poi il legame con la Piazza Rosanero si è chiuso nel peggior modo possibile in estate, però alla fine lo ha rilanciato nel calcio che conta, possiamo dire, perché era un pochino finito il dimenticatoio. Ricordiamo anche gli anni a Carrese, dove comunque fece bene, arrivò anche ai playoff, però sembrava ormai destinato ad allenare vicino a casa, un po' in un finale di carriera tra le mura domestiche, vediamo così. E invece l'esperienza di Palermo lo ha rilanciato alla grandissima, è stata una scommessa vinta da parte dell'allora patron Mirri, e chiaramente con tanti cambi in panchina il Perugia ha pensato di puntare su lui. Perugia che, forse avevamo già parlato qualche settimana fa con te Alberto, la squadra sicuramente ridimensionata la scorsa stagione,
assolutamente,
che probabilmente faticherà nei bassi fondi. Al contrario, mi aspetto che come Pisa, anche loro dicevano cambi in panchina, emergano a distanza. Credo che insomma i treni forse per i primissimi posti siano quasi andati, ma perché c'è una competitività molto alta, però insomma io credo che Pisa e Como siano destinati a tirarsi su dalle ultime due posizioni della classifica.
Ma sì, almeno così dovrebbe essere, ecco, sì. Poi magari sarà un campionato tribolato, però vederli così in basso è quantomeno anomalo. Grazie Marco Bernardini, ovviamente ci risentiamo con te in futuro, sempre qui a Palla in Tribuna. Ciao Marco, grazie.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, tra l'altro, piccole comunicazioni così di servizio prima di andare in pubblicità. Sono state scelte i dettagli e non la maglia che il Parma indosserà nel mese di dicembre, perché a metà dicembre cade il compleanno. Qui c'è da celebrare, e a questo è ispirata la Coppa Italia del 2002, l'ultimo trofeo del Parma. Sono passati 20 anni, ai noi. Proprio la maglia ha quel disegno blu scuro con bordini dorati, e i tifosi hanno dovuto scegliere alcuni dettagli così marginali, però devo dire che, ecco, se posso spezzare una lancia in favore di queste iniziative, grandi società come l'Inter, la Roma, ma tante altre, queste cose le fanno attraverso i fan token, che al di là di faticare a capire cosa servono, ma se servono solo a decidere queste cose, beh, fa bene il Parma con un semplice sondaggio sui social e sul sito, molto più semplice così, senza vendere fumo ai tifosi, cosa assolutamente gradita, cosa simpatica e così direi quasi innocua, anzi ben accetta. Rino ce l'ha ancora un po' con Krause. Rino devo dire che non, evidentemente non digerisce molto la proprietà. E invece Roberto dice: ha pienamente ragione Balestrazzi nella sua disamina. Aspettiamo le prossime 5 partite per fare una disamina sul nostro campionato. E sì, è un mese importante questo. Capiamo un po' dove vogliamo arrivare. Se fra un mese saremo ancora lì, attaccati, come tutti ci auguriamo, alle prime posizioni, ma soprattutto bisogna anche vedere come, con quali prestazioni, e insomma, motivo per cui questo è davvero, sarà un mese di ottobre, secondo me, determinante per il proseguo del campionato, perché se poi ricordate l'anno scorso era ad ottobre che si è un po' sfaldato tutto, queste sono le fondamenta della stagione, se sono buone poi si può lavorare e migliorare finché si vuole, se sono come l'anno scorso avete visto che non ci sono correttivi che tengano, finora dobbiamo dirlo, comunque le premesse sono più che buone e in queste il ritorno al gol con continuità di Roberto Inglese è un segnale importante. Andiamo in pubblicità perché poi abbiamo un ospite tradizionale del lunedì, non però a palla in tribuna ma eccezionalmente l'abbiamo coinvolto oggi, a fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. E allora, così lo ricordo, siccome stasera non c'è Bar Sport, visto che non si è giocati nel weekend, ci sarà poi giovedì Calcio e Calcio, ma questa sera non c'è il programma di Carlo Chiesa, abbiamo approfittato per non farvi perdere neanche questa settimana la preziosa opinione di Luca Romenghi, che è opinionista fisso di Bar Sport. Ciao Luca, ben ritrovato anche a Palla in Tribuna.
Ciao Alberto, troppi complimenti però, non esageriamo.
Sai che quest'anno ti dobbiamo lasciare un po'... insomma, non possiamo abusare troppo della tua disponibilità,
sì,
anche al pomeriggio.
Dopo i contenuti sono...
dopo te li bruci, ma questa settimana insomma mi sembrava legittimo.
Mi brucio le opinioni da solo, se no,
esatto. No, perché poi adesso voglio capire bene dove si va a parare contro il Frosinone. Allora, sì. Luca, a freddo, un po' più a freddo, dopo una settimana abbondante dopo Ascoli, a che punto è questo Parma?
E su un'altalena che però sta andando sempre più piano, secondo me, nel senso che...
In senso positivo?
Sì, in senso positivo, nel senso che stiamo trovando, secondo me, ma è normale perché il tempo che dà questo tipo di conforto, e stiamo trovando una quadra, spesso sono gli infortuni a far trovare le quadre, che non è bellissimo da dire, ma mi sembra che sia così. E, manca quel famoso equilibrio in cui l'altalena sarà ferma, e quando sarà ferma probabilmente ci divertiremo ancora di più di quello che stiamo facendo adesso. Ma la squadra ha fatto vedere coraggio, iniziativa, intraprendenza, qualche problema nei cambi, qualche problema difensivo, ma non di singoli difensori, qualche problema di come si sta in campo a livello difensivo. Però insomma, la squadra, il voto per me è più che positivo fino adesso, vedremo cosa dirà il futuro.
La chiave del successo di Ascoli, a detta di molti, è il ritrovato equilibrio della squadra con Camara da una parte, Tutino dall'altra, un assetto di gioco, poi correggimi tu se sbaglio, che in fase difensiva somigliava più a un 4-4-2 che non a un 4-2-3-1. Squadra che vince a questo punto non si cambia, o comunque assetto che vince non si cambia. Tu cosa faresti contro il Frosinone se fosse
Camara in nazionale, no?
Sì.
Quindi penso che possa essere un candidato a rimanere in panchina anche sabato. Camara ha fatto molto bene, francamente non vederlo dall'inizio mi sorprenderebbe. Tutino ha fatto meno bene di Camara, ma ha dato equilibrio e ha fatto gol, quindi penso che la formazione possa essere simile. Bisogna capire anche i recuperi che avremo a livello di infortuni, ma in generale penso che la squadra possa essere quella.
L'ho chiesto anche ai nostri radioascoltatori al 333 920 0170: quando rientrerà dall'infortunio Bernabé, e speriamo presto fra l'altro, tu come lo impiegheresti?
È difficile come cosa, probabilmente con un Camara così e Bernabé è per me il candidato a fare uno dei due esterni. È il candidato a fare uno dei due esterni perché Juric con Bernabé per caratteristiche non è complementare e deve iniziare l'azione, e a iniziare l'azione fa fatica a costruire gioco, mentre quando gli si lascia fare le cose che è in grado di fare, cioè recuperare la palla o comunque cercare di inserirsi, sicuramente i voti in pagella sono più alti. Con Bernabé di fianco è vero che poi Bernabé bisogna vederlo di fianco a Juric, anche e soprattutto con una squadra più equilibrata di quella che ha giocato le prime tre partite, però mi sento di dire che Estevez e Juric in mezzo al campo insomma stanno crescendo, diciamo.
Che poi tra l'altro in tanti ci propongono di mettere Bernabé esterno destro, però lui è un mancino, potrebbe anche giocare a sinistra, perché poi l'abbiamo visto che alla fine
ricordiamoci che con il tanto bistrattato giocava a sinistra basso, mi ricorda, io sai che sono quello dei paragoni,
sì.
Mi ricorda un po' Maxwell come giocatore, non so se te lo ricordi.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
Ha le caratteristiche, la fisicità e anche insomma certi sprazzi di posturali di Maxwell.
Tra l'altro qualche buon cross con un inglese così, insomma,
sì, esatto.
Non è come l'anno scorso che crossavi per nessuno. Di
più che altro perché ti manca Miaila, poi quando torna Miaila i ragionamenti possono essere diversi, ma come ho detto fin dall'inizio della stagione, questa squadra secondo me non può permettersi di giocare con i quattro che sono partiti nelle prime tre giornate titolari, secondo me. Anzi, cinque, non quattro, perché poi ci mettiamo anche Bernabé.
Probabilmente lo sta capendo anche Fabio Pecchia. Difesa, Romagnoli non rientrerà, Cercati Valentico, soluzione obbligata praticamente.
Direi di sì, non abbiamo molte alternative. Romagnoli fin qui è stato il leader della difesa con una pausa contro la Ternana, però è un giocatore che dà sostanza e intelligenza al reparto, quindi è un giocatore importante, non sottovaluterei contro un avversario forte come Frosinone nella sua assenza, perché sia Cercati che Valenti sono due giocatori più da uomo contro uomo, da uno contro uno, meno di gestione difensiva, meno di comando difensivo, quindi non sarà una partita comoda a livello, e proprio per quello l'equilibrio in mezzo al campo sarà fondamentale, penso che Pecchia lo capisca.
Mi dai un tuo parere su Osterwolde, su questo primo scampolo di stagione?
Torniamo ai paragoni, l'ho già fatto allo Sport, lo ripeto, per me è come Bogard.
Beh, non è molto lusinghiero, Bogard dell'Ajax. Sì.
Bogard dell'Ajax, che il Bogard dell'Ajax ha vinto la Champions o comunque ci è andato vicino, adesso non ricordo.
Sì, sì, sì,
il Bogard del Milan, diciamo che non era propriamente un gran giocatore, è un giocatore fisico, un esterno fisico particolare che spinge poco, più difensivo che offensivo, quasi da centro-sinistra in difesa, quasi, in certe cose. Fino a qua ha fatto molto bene, non so alla lunga, ma adesso il voto in pagella è alto, non so cosa cosa riserverà il futuro, però mi sembra un giocatore con quelle caratteristiche, quasi un terzo dietro, insomma un centro-sinistra dei tre dietro, forse come ruolo.
Luca, una critica che abbiamo mosso in tanti al Parma a inizio stagione era quella di avere la coperta un po' corta. Ora sono arrivati i primi infortuni, Ansaldi, Miaila, Bernabé, eppure il Parma, ad esempio con l'Ascoli, sembra avere risposto bene, trovando anche soluzioni come quella di Camarà, di Tutino esterno. È solo una circostanza, non dico fortunata, ma positiva, o forse avevamo sottovalutato qualche giocatore?
No, io penso che il problema sia a monte, come sempre, che chi fa il mercato deve sapere, lo sanno, che ci sono dei giocatori soggetti ad infortunio e quindi magari una riflessione l'avrei fatta. Detto questo, proprio nell'ottica dei rincalzi, dico, Ascoli, le seconde linee hanno fatto bene, questo è indubitabile, Camarà per me non è una seconda linea, Tutino non ha fatto una partita incredibile, però ha fatto il suo, ha fatto gol, soprattutto ha sbloccato la partita, quindi comunque rimango convinto che Tutino sia un attaccante da 4-3-3, oppure, quindi è più attaccante che esterno, questo mi viene da dire, e quindi o 4-3-3 o con due punte, lì potrebbe dare forse il meglio delle sue capacità.
Però, è quello che ha sempre fatto, diciamo, poi.
Sì, credo di sì, credo che quello sia il suo ruolo e anche la sua attitudine, però insomma, Ascoli ha fatto bene, prendiamoci quanto di buono è uscito dalla gara del Duca e capiamo se questi ragazzi possono continuare a far bene, speriamo, perché questo è fondamentale. Qualcun altro in panchina bravo c'è, quindi bisogna capire se si riescono a inserire nei meccanismi.
Poi aspettiamo Charpentier, è vero che con questo inglese non c'è poi una grossa fretta, però insomma il giocatore
Charpentier, anche Chiala mi ha lasciato una buona impressione in ritiro, è l'unico regista che ha questa squadra, l'unico vero di ruolo.
Bernabé non è un vero regista.
Non è un regista, non ne abbiamo nessuno di quelli che hanno giocato in mezzo al campo fino adesso per caratteristiche, quindi nel taschino bisogna tenerselo, perché magari arriveranno anche le partite in cui un giocatore di geometrie può essere utile.
Luca, Gazzetta di Parma di ieri, Paolo Grossi dal Festival dello Sport, due bellissimi articoli su due maestri passati da Parma, questo è il titolo, Sacchi e Zeman. Adesso so che dovremmo stare qui 2 o 3 ore, ma mi dici, Luca Romenghi, cosa apprezza dell'uno e dell'altro, e invece cosa, se c'è qualcosa che non ti piace dell'uno e dell'altro?
Ma cerco di essere breve perché non mi piace essere lungo. Di Zeman sicuramente il coraggio a tutti i livelli, ed è una cosa che per me nel calcio è molto importante, e Pecchia il coraggio ce l'ha, non a quei livelli, neanche l'estremismo a quei livelli, ma ha molto coraggio e a me gli allenatori di coraggio piacciono. Sacchi ha spostato gli equilibri del calcio più a livello difensivo che a livello offensivo, con un'attenzione, lo dicono un po' tutti, ma penso che sia così, io non lo conosco direttamente, ma ho visto tante volte le sue squadre, con un'attenzione epidermica a tutto quello che succede in campo. Probabilmente non dormiva neanche la notte, credo, quindi l'essere maniacale, mi viene da dire, proprio oltre che innovativo, quindi penso che queste siano le due cose che spiccano di questi due mister.
Luca, prima di salutarti, allora sabato Parma-Frosinone, un pareggio, allora ovviamente una sconfitta sarebbe un risultato negativo, un pareggio come sarebbe da ricevere?
Ma hai pareggiato a Genoa, hai pareggiato col Bari, e le partite contro quelle che saranno su in classifica, perché Bari e Genoa lo saranno, devi iniziare a vincere perché sono scontri diretti. Il Frosinone è un avversario da scontro diretto perché è una squadra forte, e quindi mi aspetto una vittoria, ma sarà molto complicata, perché il Frosinone è una delle squadre secondo me migliori, anche se spesso altalenante l'anno scorso, ma è una squadra che ha valori importanti e gioca a calcio.
Vedremo, e poi ovviamente ascolteremo anche poi la tua disamina lunedì sera a Bar Sport. Grazie Luca Romenghi, ciao.
Mi raccomando, tutti presenti, che abbiamo saltato una settimana e bisogna recuperare.
Assolutamente sì, anche perché comunque vada, quella col Frosinone sarà una partita così che non passerà inosservata, qualunque sia il risultato. Assolutamente.
Sicuramente.
È uno snodo importante. Ciao Luca, grazie mille.
Un saluto Alberto, alla prossima, ciao.
Allora, vediamo, prima di andare in pubblicità, gli impegni dei giocatori giallo-blu oggi con le nazionali. Allora, la Francia under 19 di Nathan Buaikiala, visto che l'ha citato Romenghi, affronta parietà della Serbia. L'Italia under 21, l'abbiamo detto, affronta il Giappone in amichevole. E poi, come ha anticipato sempre, e lì c'è Alessandro Circati, vedremo se giocherà. Poi, come ha citato Luca, Dennis Mann con la Romania affronta la Bosnia in un match valido per la Nations League. Poi c'è anche da ricordiamoci che in questi giorni sta giocando anche la nazionale di Mancini con Pasquale Mazzocchi, ne abbiamo parlato di recente e continueremo a farlo ovviamente in settimana, perché è davvero una storia incredibile. Devo dire che quando leggo gli articoli di Mazzocchi, la parentesi, che poi non è neanche una parentesi così breve, del Parma viene piuttosto bypassata, perché nel raccontare la sua storia si parla di quando faceva 12-13 anni il fruttivendolo, credo per aiutare i genitori nel Salernitano, a poi con il passaggio a Rimini in Serie D, ed è da lì che è poi venuto al Parma, e poi la gavetta in Serie B con il Perugia soprattutto, poi il Venezia, la promozione in Serie A fino al periodo attuale con la Salernitana. Il periodo di Parma mi sembra un po' snobbato dai media nazionali, che probabilmente, tra l'altro, è difficile poi conoscere così bene le pieghe di quelle storie di categorie minori. Noi le abbiamo vissute da vicino, insomma, è quello che poi dei giocatori della Serie D, magari un giorno ci prendiamo anche il tempo per analizzare tutta la rosa e quello che fanno oggi, è uno di quelli che è arrivato, anzi è quello arrivato assolutamente più in alto, Pasquale Mazzocchi. Non so se l'avremmo detto, forse sì, perché come tecnica ne aveva tanta, l'età era dalla sua, però faceva l'esterno alto, poi invece gli ha cambiato la vita ad Aversa, direi, mettendolo a fare il terzino. Cioè, Barrier, che ha giocato poi in Serie A portoghese, adesso milita in un campionato dell'Est Europa, credo campionato croato, adesso lo vado a vedere in pubblicità. E allora andiamo proprio in pubblicità, poi ho un messaggio del nostro amico Luca che lo leggo al rientro della pubblicità, un nuovo ospite, così adesso vado un attimo a rinfrescarmi la memoria e vi dico dove è andato a finire Yves Barrai. A tra poco.
Palla in tribuna.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di León e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, allora, Yves Barrai gioca nel Vojvodina, campionato serbo, l'ho confuso con la Croazia, non è una gaffa da poco, però andavo veramente a memoria perché l'avevo intercettato poco tempo fa appunto il suo passaggio di casacca. E così, però sì, Pasquale Mazzocchi è sicuramente quello che ha fatto più carriera di tutti, ma noi ovviamente speriamo che i giovani di oggi del Parma ci regalino soddisfazioni e anche loro scrivano una bella parabola. Uno di questi lo sta facendo, almeno è Alessandro Circati, arrivato in Under 21 2003, insomma tutto il tempo. Vediamo, anche per eliminare qualche piccola amnesia che gli concediamo con l'età, intanto do il benvenuto al mio terzo ospite di questo pomeriggio, che è Enrico Cavalca, che accogliamo per la prima volta in questa edizione stagionale di Palla in Tribuna. Ciao Enrico, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Non sono quello che le amnesie io, no?
No, sono io. No, vai tranquillo.
Vista l'età non vorrei essere stato...
No, tu Enrico sei uno che le cose le dice così, belle dritte per come
sì,
le
pensa.
Sì,
a me piace.
Sì, e infatti l'anno scorso, insomma... devo dire che ci hai dato sempre spunti molto diretti e con la stessa, dallo stesso modo ti chiedo, intanto scusa, Davidone me l'aveva scritto mentre ero in pubblicità che Barrai milita nel Vojvodina. Grazie Davidone, sempre molto attenti i nostri radioascoltatori. Enrico Cavalca, dimmi un po' cosa ne pensi di questo Parma dopo questo primo sprazzo di campionato.
Ma sai, come hanno detto chi mi ha preceduto nella tua trasmissione, è un Parma ancora che non ha una vera identità, non ha regolarità, fa delle buone prestazioni, alternando delle altre un po' meno. Pecchia, secondo me, sta iniziando a capirci qualcosa, sta facendo ancora tante prove e alcune funzionano e sono positive. Tu prima parlavi di giovani, e non so se l'avete nominato o se me lo sono perso, il francesino che ha il nome simile a un famoso ciclista,
Antoine Hinault.
Ecco, a me non è dispiaciuto contro l'Ascoli, per cui non lo nasconderei troppo in panchina o al centro sportivo di Collecchio, magari darei qualche altra opportunità, anche se in quelle posizioni abbiamo una bella varietà di giocatori.
Sì, lui tra l'altro, almeno io per quello che avevo visto in estate, è un mediano. L'altro giorno con l'Ascoli ha giocato a destra, ha fatto un po' di fatica in marcatura, però come dici tu, insomma, il piglio c'era. Si è mosso abbastanza bene, ha fatto Moniere Dionisi, quindi assolutamente. Enrico sì. Cavalca, prima abbiamo parlato della maglia del Parma che celebra la Coppa Italia 2002, tu eri l'addetto stampa di quel Parma.
Sì,
sono passati 20 anni, che effetto ti fa pensare che è già il ventennale? Ci avevi fatto mente su questa cosa?
Beh, intanto dico ahimè perché sono già passati 20 anni. La maglia è nei miei armadi, per cui ho tra breve c'ho quella di Taffarel, che era il portiere di riserva dell'epoca ancora.
Comunque, sì, però aspetta, perché giocava lui in Coppa Italia,
Sì,
la fece lui, sono sicuro al 100% che giocò lui.
Allora,
sì.
Chiedo scusa, vedi che la memoria e l'amnesia arrivano. No, comunque sì, i ricordi sono sempre meravigliosi, perché ho avuto la fortuna e il piacere di vivere quel periodo direttamente coinvolto, per cui io a volte scherzando dico io le coppe le ho vinte anch'io, perché alla fine una squadra è vero, importa chi gioca, chi va in campo, però anche chi gira attorno ai giocatori, chi li fa allenare bene, chi li porta anche in sala stampa con una certa così, attenzione, contribuisce in una piccolissima parte alla conquista di certi risultati. Era un periodo in cui il gruppo era molto importante e poi si è rivelato poi anche qualche anno dopo, quando purtroppo il crack Parma è stato un pochino distrutto un po' tutto.
Te lo immaginavi che quella del 2002 contro la Juve sarebbe stata l'ultimo trofeo di 8 in 10 anni? Veramente all'epoca, cioè una percentuale, una densità di trofei pazzesca. All'epoca ci sembrava quasi normale, in realtà abbiamo capito che è normale, ma non c'è neanche per il calcio di oggi, neanche per il Real Madrid.
È vero, sono assolutamente d'accordo. No, non immaginavo fosse l'ultima, perché era un periodo in cui la strada era quella giusta, dopo poi è successo quello che è successo, tanti fatti negativi, ci siamo ritrovati sprofondati nel baratro, ma poi siamo stati bravi, è stata brava la società, chi ha aiutato la società a far risalire la squadra e insomma stanno lavorando bene, tutto sommato, anche se qualche piccolo errore si vede, dai.
Allora, quando il Parma in dicembre giocherà con quella maglia che richiama la Coppa Italia, magari Enrico Cavalca scapperà una lacrimuccia, magari anche ricordando quel gol di Junior in caduta libera contro la Juve. Beh, non farebbe male un terzino sinistro come Junior.
No, ce ne vorrebbe un paio. No, assolutamente. No, lo ricordo con piacere, ricordo tutto con piacere quel periodo. Sicuramente sono belle ricorrenze che però fanno pensare che il tempo sta passando inesorabile, purtroppo.
Ritrova il Parma Fabio Cannavaro sulla sua strada, perché dobbiamo ancora giocare col Benevento. Fu lui ad alzare la Coppa, anche se non giocò quella partita, credo che fosse squalificato, non ricordo bene, però insomma era il
Ma ti dirò che Parma. L'estate scorsa, quando un po' c'era il Totto allenatori, un pensierino a Fabio sinceramente l'ho fatto. È vero che non ha tanta esperienza,
e ne aveva forse più di Maresca, comunque
sicuramente sì, e soprattutto come calciatore ha fatto una grande carriera, per cui spero di vederlo, lo vedrò volentieri, lo abbraccerò volentieri e auguro a Fabio di arrivare secondo quest'anno in Serie B.
Sì, assolutamente. Enrico Cavalca, faccio anche a te la domanda che ho posto ai nostri radioascoltatori inizio trasmissione. Che Parma ti piacerebbe vedere d'ora in poi, anche ponendo così la disponibilità a breve, si spera, di Bernabé? Tu come lo metteresti in campo il Parma, dalla vita in su, come si suol dire?
Ma sai, è molto difficile, ci vuole una bella tecnica, conoscenza tecnica da parte dell'allenatore. Io Ascoli l'ho visto bene, come l'ho visto non tanto bene con la Ternana. Bernabé, io ho qualche respiro a Vasquez di riposo, glielo farei fare e proverei a inserire Bernabé in questo senso. Davanti sono piacevolmente sorpreso dal ritorno di Inglese, che lo dico sinceramente non mi aspettavo così rapido, però lo prendo con tanto piacere, e per il resto non c'è che l'imbarazzo della scelta, perché Man, Mihail, Tutino e quei ragazzi giovani che abbiamo, tocca a Pecchia sistemarli nel modo migliore.
Hai sentito le dichiarazioni di Buffon al Festival dello Sport? Te le riassumo. Ha detto che prima della partita con l'Ascoli sentiva una tensione pazzesca, roba da grandi partite. Lui ne ha giocate tantissime. Beh, a me ha fatto molto piacere sentire questa sua considerazione. Questo sta a testimoniare quanto lui ci tenga.
È uno spirito da ragazzino che lui non è più, Gigi, per cui sicuramente ci tiene. Solo il fatto che sia venuto a Parma e che sia legato a questa città, anche non solo in campo ma anche fuori del campo, quando lo vedi partecipare col sorriso, con piacere, a certe ricorrenze, mi riferisco a quella di Corradon di qualche giorno fa, ad esempio. È un piacere, e lui può essere un bel aiuto a Pecchia, allo spogliatoio e anche alla città.
Eh sì, noi ce lo auguriamo. Enrico Cavalca, grazie mille, ovviamente ci risentiremo poi.
Grazie a
anche
voi,
con te nel
sempre
corso della
forza
stagione.
Parma.
Sempre, assolutamente. Ciao Enrico, grazie. Insomma,
ciao Alberto, grazie.
Enrico Cavalca, uno che ha vissuto veramente gli anni migliori del Parma e continua a esserci, essere affezionato naturalmente, poi da tifoso alla squadra giallo-blu come tanti di noi. Allora, i messaggi di Luca che vanno un po' off topic, come si dice in questo caso. Ah, ci saluta, salutava Enrico Cavalca, dice si sono visti due sabati fa al villaggio della Parma mezza maratona. Beh Luca, Enrico comunque ci sta ascoltando. E poi Luca, non posso non chiudere con la tua domanda sul ciclismo, mi chiede se ieri mattina mi sono alzato a guardare il campionato del mondo e se mi sono arrabbiato. Lui si è arrabbiato moltissimo, sperava vincesse un italiano, purtroppo no, e mi chiede se Bennati ha fatto le scelte giuste. Allora Luca, confesso di essermi svegliato 5 minuti dopo che la corsa era finita, quindi ahimè, poi ho visto le fasi salienti, così ho evitato di arrabbiarmi. Per rispondere alla tua altra domanda, credo che onestamente quest'Italia più di un quinto posto non potesse fare, l'ha fatto con Trentin, quindi direi che Bennati ha fatto più che le scelte giuste, ha fatto le scelte necessarie, quindi dai, va bene così. Siamo in chiusura di puntata, grazie a voi per averci seguito, grazie a Simonetta Collini in regia. Vi ricordo che questa sera non c'è Bar Sport su 12 TV Parma, alle 21 però c'è uno speciale che non c'entra con il calcio ma con le elezioni naturalmente, quindi speciale Parma Europa. Torna invece Calcio e Calcio alle 21 di giovedì pomeriggio, di giovedì sera. Ogni pomeriggio invece, tutti i pomeriggi, torniamo noi con Palla in Tribuna qui dalle 14 o comunque dopo il giornale radio delle 14 fino alle 15, e poi sabato come sempre la radiocronaca diretta su Radio Parma di Parma Frosinone, ma insomma avremo modo di ricordarvelo nel corso della settimana. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Palla in Tribuna in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.